Buonasera a tutti, cominciamo questo consiglio comunale. Con l'appello Soini Claudio, presente, Bellorio Franca, presente, Bruni Feliciana, presente, Campostrini Gianni, presente, Cattoi Vanessa, assente ingiustificata, Castanelli Antonio, presente, De Rossi, Cristoforetti Gigliola, presente, De Rossi Gabriele, presente, Gatti Stefano, presente, Lorenzini Luigino, presente, Maranelli Massimo, assente giustificato, Marasca Gianni, presente, Mondini Paolo, assente giustificato, Parmesan Stefano, presente, Speziosi Michela, presente, Tomasi Antonella, presente, Trainotti Angelo, assente ingiustificato, Zendri Gianfranco, presente. Scrutatori, sempre Marasca e Zendri. Votazione, favorevoli. 12. È presente anche l'assessore esterno Gianni Saiani. E per gli scrutatori Zendri e Marasca, nella votazione 12 favorevoli, 2 astenuti su 14 votanti. Cominciamo con l'ordine del giorno. Primo punto, comunicazione del Presidente. Oggi vi è arrivata una nota che tengo a leggervi, riguardante la nomina dei rappresentanti del comune nei comitati di gestione delle scuole dell'infanzia di Ala, di Pilcante, di Santa Margherita e di Chizzole di Serravalle. L'articolo 11 della legge provinciale 21 marzo 77, numero 13, prevede che nel comitato di gestione presso ogni scuola dell'infanzia debbano far parte due membri in rappresentanza del comune ove la scuola ha sede, di cui uno è designato dalla minoranza. La provincia autonoma di Trento, Dipartimento di Istruzione e Cultura, Unità di Missione Semplice, Scuole e Servizi Infanzia, con nota di data 20 settembre 2019 pervenuta al protocollo del comune al numero 16812, ha invitato l'amministrazione a procedere alla designazione dei rappresentanti comunali per il triennio scolastico 2019-2022, comunicando i relativi nominativi entro il giorno 10 ottobre. In ottemperanza del dispositivo normativo e facendo seguito alla nota di corrispondenza inoltrata al Dipartimento di Istruzione e Cultura, Unità di Missione Semplice, Scuola e Servizi Infanzia della Provincia Autonoma di Trento, il Consiglio Comunale dovrà procedere alla designazione di due membri per ogni scuola di infanzia provinciale operante sul territorio del Comune di Ala, e precisamente per la scuola di infanzia di Ala, di Pilcante, di Santa Margherita, di Chizzole e di Serravalle. I nominativi dei rappresentanti precedentemente designati con deliberazione del Consiglio Comunale numero 55, 56, 57, 58 e 59 di data 28 novembre 2016 sono riportati nell'allegato elenco. La circolare provinciale prevede che gli stessi possano essere riconfermati in incarico. La disposizione normativa prevede che uno dei due rappresentanti designati dal Comune per ogni scuola di infanzia sia appartenente alla minoranza politica e pertanto eletto con voto limitato ai sensi dell'articolo 43 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, nonché dell'articolo 20,10 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 40 di data 13 novembre 2018. Inoltre, ai sensi dell'articolo 20,11 dello Statuto, per la designazione dei nominativi in esame deve essere garantita un'adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi eventualmente in nomine e designazioni successive. Nel prossimo Consiglio bisognerà procedere alle nomine per le quali maggioranza e minoranza dovranno curarsi di individuare rispettivamente un rappresentante per ciascuna scuola. I nominativi potranno essere comunicati al sottoscritto nella conferenza di capigruppo, che verrà convocata per fissare la data del prossimo Consiglio Comunale. Le persone individuate saranno successivamente invitate a formalizzare la propria candidatura con la sottoscrizione di un modulo ai sensi e per effetti dell'articolo 46-47 del DPR 445 del 2000, che attesti l'assenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento al codice degli enti locali. Era stato proposto di portare questi punti, perché saranno 5 delibere di consiglio separate in questo consiglio, solamente che avevamo già fatto conferenza di capigruppo e poi comunque per scegliere e individuare le persone c'è bisogno di un po' di tempo e quindi ho chiesto al segretario e agli uffici di non inserirlo all'ordine del giorno. E prodigatevi per portare i nominativi appena convocheremo la conferenza dei capigruppo. Sicuramente sforeremo la data del 10 ottobre perché sennò bisognava convocare il consiglio oggi. E quindi, visto che non è perentoria, possiamo anche sforare la data. Sicuramente dovremo fare un consiglio entro la fine di ottobre. Sempre a livello di comunicazioni, se la trovo. È arrivata una nota dalla provincia, dall'assessore Gottardi. E se non vi è pervenuta, chiederò domani agli uffici di farvela arrivare. E riguarda la proposta per gli amministratori sotto i 40 anni di partecipare a un evento di istruzione appunto per amministratori che si terrà a Terzolassi in Val di Sole. Ho guardato velocemente la locandina, è un evento interessante perché ci saranno anche dei relatori importanti e potrebbe essere interessante partecipare. Nella comunicazione ci sono indicate tutte le informazioni per iscriversi, l'iscrizione è gratuita e appunto, come dice l'assessore Gottardi nella nota pervenuta, la formazione inizialmente riservata ai sindaci e assessori fino ai 35 anni di età, visti gli esiti del sondaggio, è stata estesa a sindaci, assessori e consiglieri comunali sotto i 40 anni. La partecipazione appunto è gratuita, con iscrizione obbligatoria online, da effettuarsi per coloro che hanno manifestato interesse sul portale TSM Trentino School of Management entro il 14 ottobre. Ditemi se non vi è arrivata, che ve la faccio inviare da parte degli uffici, perché può essere interessante. Non avrei altre comunicazioni, lascio la parola al sindaco per le sue comunicazioni. Ricordo che sono comunicazioni e quindi non si apre il dibattito. Prego, sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, alcune comunicazioni. Ho ricevuto questa nota dall'assessore Speziosi riguardante il DUP 2020-2022 e che vi leggo integralmente. Allora, il documento unico di programmazione è previsto dal principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 118 del 2011 e costituisce il presupposto di tutti i documenti di programmazione. Il servizio finanziario ha predisposto, sulla base delle indicazioni avute dall'organo esecutivo e dai singoli servizi, il DUP 2020-2022, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 175 del 24 settembre scorso ed inviato al revisore dei conti per l'espressione del parere di competenza. Nei prossimi giorni il documento, corredato del parere del revisore, sarà presentato al Consiglio mediante pubblicazione nell'area riservata ai consiglieri, ai sensi dell'articolo 8,4 del vigente regolamento di contabilità. I consiglieri che avranno facoltà di presentare proposte di modifiche e o integrazioni al DUP fino a 3 giorni prima della data in cui ne è prevista l'approvazione. Questo ai sensi dell'articolo 8,9 del regolamento di contabilità. Seconda comunicazione invece riguarda, probabilmente avrete anche visto sui giornali, il primo tempo, un primo consiglio utile era questo. Avete visto che il nostro maresciallo Roberto Baù, maresciallo dei Carabinieri, ha ricevuto un'onorificenza dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per al merito della Repubblica Italiana, per cui insomma credo un orgoglio per tutti noi di avere una persona che controlla il nostro territorio, che insomma acquista grande considerazione anche a livello nazionale. Poi un'altra comunicazione che vi volevo dare era questa. Allora, non so se avete visto sui giornali, mercoledì scorso, il 25 per la precisione, è venuta in visita alla discarica di Pilcante la terza commissione consigliare provinciale, presieduta dal consigliere provinciale Job. Martedì, una cosa a mio modo di dire un po' irrituale, però insomma mi ha fatto anche in parte piacere. Martedì mi ha chiamato la segreteria di Palazzo Trentini dicendomi appunto che il giorno dopo la commissione veniva in visita in discarica. Ho chiesto se è necessaria la mia presenza, hanno detto di no, perché normalmente la commissione fa le visite e i sopralluoghi in autonomia. Il pomeriggio invece mi hanno richiamato chiedendomi se posso essere presente anch'io sul posto. Infatti io mi sono recato il mercoledì mattina, c'erano presenti quasi tutta la commissione provinciale, mancavano alcuni consiglieri, era presente anche alcuni tecnici del Sava, era presente ovviamente la proprietà della cava Manara, era presente il comitato, alcuni membri del comitato di scarica discarica Pilcante ed era presente il consigliere comunale anche Angelo Trainotti, probabilmente avvertito dal consigliere provinciale, presumo, De Gasperi. Io nel mio intervento mi hanno chiesto di fare un intervento e l'ho detto insomma che se sapevo prima questa cosa potevo invitare anche gli altri consiglieri comunali, per cui insomma è stata una sorpresa, ripeto un po', mi sembra di aver capito che uno dei consiglieri provinciali facente parte della commissione ha chiesto al comitato l'incontro, anche lì il comune è stato messo un po' diciamo in subordine. Comunque hanno visitato il sito, poi nella visita del sito è stata preclusa a tutti fuorché ai membri della commissione. Io ho ovviamente nel mio minimo intervento esplicitato quanto abbiamo fatto in consiglio comunale. Vabbè, lo sapevano già perché ovviamente la delibera del Consiglio è stata inviata in provincia, pertanto insomma presumo che la loro visita sia dovuta dal fatto che sapete che la provincia si è presa tempo fino al 31/12/2020 per ripianificare il piano di scariche in provincia di Trento, per cui presumo la terza commissione consigliare, che è quella relativa alla materia dell'ambiente, dovrà dare un parere e presumo che abbiamo voluto fare il sopralluogo in virtù di questo. Un'altra breve comunicazione, e questa sarà una tematica di cui parleremo successivamente ovviamente, è quella relativa, anche lì avrete visto presumo sui giornali, al tunnel del Baldo. Allora lì ci ha convocato la settimana scorsa il presidente Fugatti in quel di Malcesine, ha convocato il comune di Ala, il comune di Avio, di Brentonico, i comuni dell'Alto Veronese, per cui di Dolcè, di Brentino Belluno, e i comuni del Lago Veronese, Brenzone e Malcesine, per capire e per fare cominciare a discutere di una proposta contenuta nel programma elettorale della giunta provinciale, della maggioranza insomma che ha vinto le elezioni provinciali, e cominciando appunto a cercare di capire cosa ne pensano i territori di questi progetti. Sono state fatte due proposte, due valutazioni. Allora, il Presidente ha esordito dicendo che su questa tematica non c'è sostenibilità economica in questo momento, per cui è un ragionamento, come si può dire, in itinere, in divenire. Sono state descritte due proposte alternative una all'altra. Allora, una riguarda l'ipotetico tunnel del Baldo a canna unica, per cui non so se siete mai stati in quel di Livigno, cioè canna unica vuol dire semaforo all'entrata e semaforo all'uscita, pertanto a senso unico alternato, costa un centinaio di milioni di euro. Indicativa la partenza a sud di Avio, arrivo fra Brenzone e Malcesine, percorrenza circa 11 chilometri. Seconda ipotesi invece, un impianto funiviario che a partire dalla zona di Sabbionara dovrebbe arrivare in località Polsa, indicativamente, dalla Polsa arrivare fino località, non mi ricordo il nome, Pralpesina, dove arriva la funivia di Magesina, Pralpesina, quelle zone lì, per cui un collegamento funiviario diretto dalla zona dalla bassa Vallagarina fino alla zona di Malcesine. E lì chiaramente sono stato fatto un ragionamento, ragionamenti vari da parte di tutti, chiaramente i comuni del lago Veronese si sono detti favorevoli a questo tipo di intervento. Sapete che questa è una questione che va avanti credo da 50 anni, adesso io ricordo ero bambino quando si parlava di questa ipotetica e romantica, chiamiamola così, progettualità che poi negli anni è sempre un po' uscita. I comuni del lago Veronese si sono sempre detto, almeno da quello che so io, contrari a questa progettualità per una questione banalmente di traffico, di pochi spazi per parcheggi. Stranamente invece i comuni di Brenzone e di Malcesine si direbbero d'accordo per una serie di motivi che non sto qua ad elencare a questa fattibilità. L'impegno che ci siamo presi col presidente Fugatti è quello di iniziare un po' alla volta a discutere anche di questa tematica, per cui insomma io intanto vi ho portato semplicemente a conoscenza di questo incontro. Presidente, io avrei finito, ringrazio.
Grazie Sindaco, come previsto dal regolamento e come comunicato ai capigruppo, essendo un consiglio con temi come il piano regolatore e quindi di pianificazione del territorio, non verranno fatte l'ora di interrogazioni e non verranno discusse mozioni, ordini del giorno politici o interrogazioni. Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno. Variante al piano regolatore generale del Comune di Ale, insediamenti storici ed edifici storici isolati, ai sensi dell'articolo 37, 38, 39 della legge provinciale 4 agosto 2015, numero 15. Prima adozione, non serve uscire dall'aula gli incompatibili perché adesso faremo la conta degli incompatibili, visto che sono pervenuti un po' di documenti. Sono 14. Gli elenchiamo, è pervenuto il documento di Gatti compatibile, Cristoforetti incompatibile, Bruni incompatibile, Cazzanelli incompatibile, Speziosi incompatibile, Soini incompatibile, Parmesan incompatibile, Bellori incompatibile, Mondini incompatibile, Tomasi incompatibile, Marasca incompatibile, Lorenzini incompatibile, Zendri incompatibile, Marinelli incompatibile, De Rossi incompatibile. Ad ora sono 14.
No, probabilmente gli uffici erano chiusi. Comunque ora prendiamo atto che sono.
Prendiamo atto che sono 15 perché c'è anche Campostrini. Ok. Manca il documento di Cattoie tra i noti che però non essendoci non posso neanche depositarlo, visto che la maggior parte dei membri è incompatibile, non è possibile procedere con questo punto. Okay. Procediamo con il punto numero 4 all'ordine del giorno, il nuovo regolamento edilizio comunale, esame ed approvazione. Abbiamo la presenza anche del responsabile dell'ufficio tecnico ingegnere Passamani, del Gian Metrabaldi dell'ufficio urbanistica, che sono a disposizione per eventuali domande. Prego, Assessor Gatti.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Non vi nascondo la soddisfazione sia per il punto precedente riguardante il centro storico, che comunque andrà avanti e verrà nominato il commissario d'acta, così come è successo per la variante PRG, e per questo ha un nuovo documento che va un po' a chiudere tutto il discorso relativo alla questione urbanistica. Documenti urbanistici che vi ricordo sono originari del 1998 e quindi finalmente dopo 21 anni il Consiglio Comunale di Ala riesce a dare una svolta alla normativa che regola il settore urbanistico e che incide sicuramente anche sull'economia del nostro comune. E con questo regolamento edilizio comunale si va appunto a completare le norme di attuazione ed armonizzarle con il vecchio regolamento, che chiaramente era obsoleto, e anche per quanto riguarda le norme del centro storico, che appunto verranno poi seguite dal commissario. E il lavoro che è stato fatto, e qui abbiamo presenti i nostri tecnici, è stato un lavoro certosino e molto fruttuoso, e per questo io veramente ringrazio l'ufficio tecnico in tutte per nome dei loro rappresentanti qui presenti, ma vorrei estenderlo proprio a tutti i funzionari del servizio tecnico, perché veramente siamo riusciti a portare avanti una mole di lavoro veramente importante, con dei risultati anche credo più che soddisfacenti. Ecco, dicevo, il regolamento edilizio comunale, questo nuovo, è partito da una proposta che poi faceva seguito alla legge 15 della provincia, e in sostanza il Consiglio dei Comuni insieme alla provincia ha elaborato un testo sul quale poi tutti i comuni sono tenuti ad aggiornarsi e definire il proprio regolamento comunale. Noi, proprio perché la provincia ha definito uno standard, abbiamo voluto seguirlo passo passo, e per questo, se avete avuto modo di guardare la documentazione così come è stato spiegato in commissione, non abbiamo cambiato nemmeno la numerazione degli articoli, proprio perché l'impostazione generale del documento deve rimanere quella standard prevista dalla provincia. Dove c'era la necessità di integrare, sono stati aggiunti degli articoli, tipo, adesso la numerazione esatta non me la ricordo, ma per fare un esempio, il 31, 31 bis, 31 ter, eccetera, in maniera tale proprio che l'impostazione generale della provincia non sia modificata, e questo permette anche al tecnico che arriva da un altro comune, nel senso che è abituato a lavorare col comune di Rovereto piuttosto che col comune di Avio, di avere una pronta rispondenza a quella che è lo standard fissato appunto dal Consiglio dei Comuni con la provincia. Per quanto riguarda le modifiche che abbiamo apportato, sono modifiche prettamente tecniche che abbiamo recuperato dal vecchio regolamento e che abbiamo inteso mantenere sul nostro territorio, proprio perché specifiche, derivanti soprattutto dall'esperienza del nostro ufficio tecnico. Ci tengo anche a precisare che già in gennaio di quest'anno noi avevamo sollecitato i tecnici esterni, coloro che prevalentemente lavorano col comune di Ala, mandando una mail a nome del sottoscritto e del sindaco, nel quale si invitavano a formulare delle osservazioni, anzi nel quale si faceva presente che il comune aveva avviato questa procedura per il rinnovo del regolamento edilizio, e si invitavano a presentare delle osservazioni partendo come presupposto il vecchio documento, che appunto verrà sostituito questa sera. E se non ricordo male sono arrivate due sole osservazioni, e quindi noi abbiamo inteso continuare il nostro lavoro, anche perché nel frattempo appunto dalla provincia è arrivato questo nuovo dispositivo, questa nuova bozza sulla quale abbiamo lavorato e abbiamo appunto integrato con quelle indicazioni che dicevo prima. L'ultima cosa che ci tengo a sottolineare, visto che è leggermente diversa da quanto precedentemente fissato dall'attuale, ma in scadenza, regolamento edilizio comunale, proprio perché abbiamo adottato la formula prevista dalla provincia, alla fine del regolamento ci sono tutta una serie di schemini che rendono molto più chiare quelle che sono le misure e i metodi di misurazione da applicare nell'ambito proprio dell'applicazione del regolamento edilizio comunale, e che dovrebbero sicuramente rendere la vita più facile, forse non tanto ai nostri concittadini, ma soprattutto ai tecnici che lavorano in questo settore. Ecco, come ha detto giustamente il Presidente, qui in sala abbiamo presenti due tecnici per eventuali domande specifiche. Io a questo punto mi fermerei per lasciare spazio alle vostre richieste o a qualche altro intervento. Grazie.
Grazie Assessor Gatti. Per completezza di informazioni, il nuovo regolamento edilizio comunale è passato in commissione il 23 settembre e è stato approvato all'unanimità dei presenti. Prego, apriamo la... Sì, prego, sindaco.
Ma prima di aprire la discussione volevo anch'io dire alcune cose su questi mesi di lavoro e ringraziare anche da parte mia l'ufficio tecnico nella persona del geometra Baldi, dell'ingegner Passamani e di tutto il loro staff e collaboratori ovviamente per il lavoro che è stato fatto in questi ultimi sei mesi, quest'ultimo anno, a partire dalla variante del piano 2019, una variante che attendevamo da tanti anni, che però ha voluto dire una grande mole di lavoro da svolgere, per arrivare appunto alla variante dei centri storici, anche una variante insomma importante, no? Che chiaramente si è approvata da chi sarà il futuro commissario che verrà nominato, insomma come speriamo, vuol dire un buon passo avanti anche su quello che riguarda l'attività edilizia nei nostri centri storici. E per finire, il regolamento edilizio comunale, e questo lo dico nel mio mestiere da tanti anni, seguo questa materia, e il nostro regolamento era un regolamento obsoleto, bisogna essere onesti, per cui insomma mi fa piacere, uno, averlo rinnovato e adeguato alla normativa vigente, due, perché appunto c'è questa volontà di unificare i regolamenti edilizi chiaramente all'interno del territorio provinciale. Questo semplificherà sicuramente il lavoro di tutti noi e aumenterà anche la capacità di comprensione delle varie norme che a volte comune per comune variano, per cui veramente è stato fatto un lavoro veramente notevole, e questo ringrazio l'ufficio tecnico, perché oltre che l'attività ordinaria, chiaramente queste sono tutte attività straordinarie che hanno richiesto veramente un grande lavoro. È un lavoro che non si sta esaurendo qua, perché sempre a livello di ufficio tecnico si sta procedendo con la digitalizzazione di tutto l'archivio, e questo anche è un lavoro, guardate, che si attendeva da anni, un lavoro che si deve fare e che si inizierà a fare, per cui un lavoro molto importante. Si sta iniziando a parlare di scia elettronica, di scia online, per cui di attività edilizia moderna, per cui presentazione con modalità online, per cui anche questo agevolerà sicuramente i tecnici, che avranno un modo di presentazione molto veloce, ma agevoleranno anche i cittadini, che potranno vedere in tempo reale come è messa la loro pratica. Per cui insomma un lavoro che sta procedendo, un lavoro di informatizzazione, di modernizzazione di questo comune, di questo servizio, che è determinante e basilare per la nostra comunità. Sapete che l'attività edilizia chiaramente ha sempre comunque un ruolo determinante nell'economia di un territorio, per cui insomma in questi mesi di lavoro è stata dedicata attenzione a questo, per cui insomma davvero grazie agli uffici, per cui insomma avanti così, grazie.
Possiamo aprire la discussione? Siete preparati? Prego, consigliere Lorenzini.
Mi associo anch'io ai ringraziamenti del sindaco, anche per ricordare un po' a tutti che questo strumento, sia il PRG che i centri storici che il regolamento, sono strumenti principali di una società, dove attorno a questi strumenti è collegato il commercio, è collegato l'industria, è collegato il sociale, è collegato tutte quelle cose che concludono e che fanno nel miglior modo possibile vivere bene, insomma, no? Okay? Io direi che è il più importante strumento proprio che diciamo un comune può avere, no? Ecco. Soprattutto anche perché dopo il 98 sicuramente ci sono stati degli adeguamenti, ci sono state altre analisi, okay, i tempi corrono, ecco che anch'io mi associo ai ringraziamenti del sindaco, ringraziando tutti, dall'ingegner Passamani al geometra Baldi e a tutti i collaboratori. Grazie.
Prego, consigliere Parmesan.
Volevamo un attimo guardare se c'era qualcun altro che voleva prendere la parola. Buonasera. Permettetemi un attimo, visto che è la prima occasione che abbiamo di parlare dopo luglio, e do anche voce, diciamo, ai pensieri del consigliere Bellorio in quanto capogruppo, dicendo che appunto È proprio un peccato che non ci vediamo da luglio e ci ritroviamo oggi in un consiglio comunale nel quale non possiamo discutere di questioni politiche, non possiamo neanche formulare interrogazioni verbali per via della presenza di un punto che era il PRG dei centri storici, che comunque non è stato discusso in quanto la maggioranza del consiglio è incompatibile. E a questo andiamo a sommare il fatto che di fatto le comunicazioni che abbiamo ricevuto dal sindaco erano tutte praticamente già uscite sui giornali, e diciamo che è una cosa abbastanza avvilente per nei confronti, insomma, di questo consiglio comunale. Comunque ci uniamo anche noi ai ringraziamenti dei nostri tecnici che hanno potuto lavorare su questo PRG dei centri storici e il regolamento edilizio. Solo una domanda, non so se devo farla di qua, devo farla di là. E volevamo un attimo, la facciamo al presidente. E per capire, entra in vigore da subito questo nuovo regolamento dal momento in cui viene approvato da questo consiglio? Prima domanda. Seconda domanda, le procedure in essere in questo momento valgono, andranno, diciamo, sotto il regolamento vecchio oppure sotto il regolamento nuovo? E terza domanda, se qualora in passato fosse non so, stato realizzato qualcosa che andava contro il regolamento vecchio e che invece sarebbe permesso nel regolamento nuovo, che cosa succede? E noi ovviamente, insomma, se lo sapessimo adesso sarebbe un problema, ma dovessimo venire a conoscenza di queste incongruenze, varrebbe comunque il regolamento di quando è stata realizzata l'opera, oppure subentra, diciamo, il regolamento nonostante magari fosse entrato in vigore successivamente? Grazie.
Per la prima parte la risposta è semplice, nel senso che c'è scritto nella nostra lettera di convocazione: a norma dell'articolo 34 del regolamento interno del Consiglio Comunale si specifica che per i punti 3, 4, 5 e 7 si propone l'adozione del provvedimento con un'immediata eseguibilità, e pertanto questo già chiarisce. Per quanto riguarda il discorso di cosa si applica, è evidente che nel momento in cui il regolamento entra in vigore si applica quello, questo è altrettanto evidente. Per quanto concerne un qualche cosa che era stato, può essere stato eseguito prima o non è stato eseguito prima e adesso è permesso, l'utente potrà ripresentare la domanda, mi viene da dire, no? Nel senso che se con il nuovo regolamento viene autorizzato un qualche cosa che prima non era ammesso, l'utente non deve far altro che ripresentare la richiesta. Ecco, norme transitorie, per cui sì. No, in che senso? Chiedo una sanatoria?
Fermi un attimo, chiedo ai tecnici, vi mettete sui due banchi così avete il microfono e vi do la parola? No, è che per onor di registrazione, perché fa da verbale la registrazione, quindi... Ferma un attimo. No, non hai la parola, un attimo. Le do la parola. Prego, consigliere Bedorio.
Assessor Gatti, quello che si voleva capire, no, dal consigliere Parmesana era questo: se all'interno del, noi siamo tutti contenti che è stato fatto è un lavoro che andava fatto e quindi era anche molto in arretrato, ma all'interno ci sono, non so, alcune variabili, no, rispetto al precedente, sia quelle dovute dalla normativa sia quelle inserite per come è la nostra cittadina, insomma, no? Per come è. Quindi se per caso si dovesse rivelare che in questo momento l'ufficio tecnico non ha avuto tempo di fare i controlli sul territorio su qualcosa che non andava, facciamo delle ipotesi, e venisse fuori che, non so, nel 2014 è stato fatto un intervento da un privato che è in contraddizione non con questo regolamento, ma il precedente, cosa deve fare il privato? Prima cosa. Seconda cosa, a questo punto, da quello che ho capito da lei, ma sempre se ho capito corretto, basta che il privato si rivalga all'ufficio tecnico dicendo mi metto in regola rispetto al regolamento attuale. Ho capito corretto? Ecco, la ringrazio.
Prego, consigliere, prego, assessor Gatti.
Una precisazione prima di passare alla parola ai tecnici per quanto riguarda la seconda parte. Io intendevo dire questo: se un utente prima non poteva perché il regolamento non lo prevedeva, adesso entra in vigore il nuovo regolamento, non fa altro che ripresentare la richiesta. Questo intendevo. Se invece ha fatto un qualche cosa, ecco, su questo passiamo la parola a loro.
A memoria non mi ricordo. 15, eccoci qua.
Sì, buonasera. Allora, il regolamento è esecutivo subito dopo l'approvazione, e ci sono delle norme transitorie che disciplinano le casistiche, tra le quali quella che indicava lei, se ho capito bene. Le pratiche presentate fino ad oggi, quindi in assenza dell'adozione del regolamento nuovo, vale il regolamento previgente. Per le nuove pratiche presentate dopo l'approvazione di questo regolamento si applicherà quanto previsto da questo regolamento. Quindi, se posso dire, non è una sanatoria, nel senso che vale quello fino ad oggi, quello che è stato il regolamento previgente, da oggi si introduce il nuovo regolamento. Quindi le pratiche del 2014 alle quali faceva riferimento valeva il regolamento del 2014, se qualcuno ha fatto qualcosa in difformità a quello valeva comunque il regolamento del 2014. L'entrata in vigore di questo regolamento non c'entra, non cambia lo stato di fatto di quelle fattispecie lì.
Prego, consigliere Bellorio. Aspetti.
Anche l'assessor Gatti, questo l'ho capito perfettamente. E quello che ci piacerebbe comprendere, anche da passare come informazione ai cittadini, se per esempio un cittadino ha fatto un intervento che non era previsto nel precedente regolamento e non è stato denunciato del fatto che comunque ha fatto un intervento errato rispetto al regolamento precedente, che fa adesso, che potrebbe magari rientrare nel nuovo regolamento? C'è una sanatoria? Cioè, questa è la domanda. Se rispetto a un intervento fatto anomalo precedentemente, ma non visto, non dichiarato, ora con questo nuovo regolamento cosa fa il cittadino per mettersi a posto, per mettersi in regola? Questa è la domanda.
Prego, prego, geometra Baldi, voleva rispondere.
È un articolo che esiste in Trentino solo, nel resto d'Italia non esiste, che è l'articolo 135,7 della legge provinciale 1/2008, che prevede la sanatoria solo amministrativa, cioè la sanatoria per le opere conformi al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Quindi se oggi uno mi presenta la sanatoria per qualcosa che ha realizzato nel 2014, che all'epoca non era conforme col regolamento edilizio, ma è conforme col regolamento edilizio di oggi, paga il 20% in più di sanzione. Norma solo trentina.
Prego, consigliere Bellorio.
Sindaco, ci potrebbe presentare l'ingegnere, visto che noi almeno io non vengo in comune, mi piacerebbe, cioè l'ingegner il geometra Baldi lo conosco, mi piacerebbe conoscere, visto che insomma c'è stato dei cambiamenti, non so se gli altri consiglieri lo conoscono tutti, però mi farebbe piacere anche.
Prego, sindaco.
Allora, l'ingegner Nicola Passamani è stato, allora, dopo che l'ingegner Pretti è andata in comando al Comune di Trento, chiaramente abbiamo aperto una selezione alla ricerca di un nuovo profilo tecnico che potesse fare il responsabile del servizio tecnico. Questo profilo è stato individuato nell'ingegner Nicola Passamani, Vasciuganotto, per cui insomma proviene di lì, lavorava prima in un'azienda privata, ha deciso di intraprendere questa nuova attività all'interno dell'ente pubblico, con grande soddisfazione da parte nostra, io lo posso dire, ma anche da parte sua. Mi sembra che si sta trovando bene con i suoi collaboratori, con gli amministratori, e anche questo lo posso dire, insomma, è contraccambiato questo sentimento, questo spirito di collaborazione. Non a caso siamo riusciti, insomma, con questo spirito di collaborazione a portare avanti determinati progetti che, come dicevo prima, sono molto molto complicati dal punto di vista anche meramente burocratico, perché purtroppo l'urbanistica è una materia estremamente difficile, estremamente cervellotica, per cui insomma si fa fatica a portare avanti determinate casistiche. Devo dire che siamo riusciti a dare anche una buona svolta su quello che è l'ambiente dei lavori pubblici, insomma abbiamo velocizzate delle cose che erano ferme purtroppo da tempi per carenze che abbiamo sempre, di cui abbiamo sempre parlato all'interno di questo consiglio. L'ingegner Passamani è con noi dal, Nicola aiutami perché io con le date litigo, dal 1° di febbraio, per cui insomma sono già ormai quasi 8 mesi che è qui con noi, che collabora. Ha appena avuto un nuovo arrivo in famiglia, per cui insomma anche lì qualche mese fa si sobbarca tutti i giorni in viaggio avanti e indietro dalla Valsugana, però insomma mi sembra, ripeto, con grande soddisfazione, per cui si sta lavorando bene assieme, ecco, questo sicuramente sì.
Grazie Sindaco. Prego, Assessor Gatti.
Volevo solo completare quello che diceva precedentemente il Sindaco a riguardo della grossa mole di lavoro che viene fatta dagli uffici. In questi giorni verrà mandato a tutti i tecnici, e lo manderemo anche voi, l'invito a partecipare all'incontro informativo e formativo per la presentazione delle pratiche edilizie online. L'incontro è previsto, aspetta scusate che devo trovare la data, il 16 ottobre ore 17 qui in sala consigliare. Seguirà naturalmente la comunicazione.
Ci sono altri interventi? Possiamo procedere alle dichiarazioni di voto? Procediamo alla votazione. Il Consiglio Comunale delibera di approvare il nuovo regolamento edilizio comunale costituito dall'allegato numero 1, che firmato dal segretario, forma parte integrante ed essenziale della presente delibera. Punto 2, di dare atto che ai sensi dell'articolo 6,5 del Codice degli Enti Locali il nuovo regolamento edilizio entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione con la prova. Punto 3. Di precisare che le norme del regolamento edilizio si applicano alle pratiche presentate successivamente alla sua entrata in vigore. Punto 4. Di abrogare a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, salvo quanto precisato al precedente punto numero 3, il regolamento edilizio approvato con deliberazione consigliare numero 21 di data 11 agosto 98, modificando da ultimo con deliberazione consigliare numero 18 di data 11 giugno 2018. Punto 5. Di specificare che l'entrata in vigore del regolamento edilizio comunale approvato con la presente deliberazione non comporta la decadenza della commissione edilizia comunale in carica, la quale continuerà a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti, ai sensi dell'articolo 4,1 del regolamento stesso. Punto 6. Di evidenziare che verso la presente deliberazione sono ammessi i ricorsi come previsto dalla legge. Favorevoli? Astenuti? Contrari? 0. Quindi favorevoli 10, astenuti 4, Zendri, Campostrini, Bellorio, Parmesan, contrari 0, Votanti 14, presenti 14. Io ringrazierei... scusate, sì. L'immediata esecutività. Favorevoli? Per l'immediata esecutività, favorevoli 14, presenti 14, votata all'unanimità. Io ringrazierei Giamme Trabaldi e l'ingegner Passamani per la presenza e buon lavoro, visto il nuovo regolamento. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga agli articoli 4.2, 7.7, 7.11, comma 2 e 5.1 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore di ALA e in deroga all'articolo 64.87 della variante 2019 al PRG adottato in via preliminare. Ai sensi dell'articolo 98 della legge provinciale 15 del 2015 a favore della società Zincheria Secca S.p.A. Prego, Assessor Gatti.
Il punto che andremo a discutere ora riguarda la deroga alla Zincheria Secca per sostanzialmente realizzare un parcheggio sul lato sud, anche perché sul lato nord, come tutti ben conoscerete, è impossibile che la Secca possa avanzare perché c'è il depuratore. Verso sud, come probabilmente tutti voi sanno, già qualche anno or sono la Secca aveva acquistato un fondo agricolo che in effetti attualmente, ma anche nel nuovo piano territoriale di comunità e nella nuova variante al PRG è prevista come area agricola di pregio. Quindi di fatto senza la deroga in quell'area lì la Secca non potrebbe realizzare nulla. La richiesta la Secca l'aveva presentata in prima battuta per la realizzazione e ampliamento della rampa di accesso. Per chi conosce l'area, la rampa di accesso sempre in zona sud e quindi verso l'abitato di Santa Lucia è piuttosto stretta ed è frequentata da tutti i camion sostanzialmente che lavorano in Secca e che trasportano il materiale sia in entrata che in uscita, oltre che dai dipendenti, dai furgoncini dei vari artigiani, eccetera. E questo molto spesso, se avrete avuto modo di passare recentemente, ma anche in passato, determina delle code lungo la strada SP90, perché chiaramente i camion che non riescono a entrare devono attendere fuori. Questo è un disagio non solo per chi transita sull'SP90, ma anche all'interno della Secca è un disagio in quanto la via di accesso risulta compromessa dalla presenza di questi mezzi. Ecco che allora la Secca aveva presentato la richiesta in prima battuta per il solo ampliamento della rampa di accesso e contestualmente aveva richiesto un'autorizzazione di un apprestamento temporaneo per il parcheggio nella zona appena acquistata, appunto quest'area agricola di cui dicevo poc'anzi. L'ufficio tecnico ha mandato avanti tutta la documentazione chiedendo un parere in provincia e il servizio urbanistica della PAT ci ha suggerito e ha suggerito alla ditta di presentare una richiesta definitiva di deroga anche per il parcheggio. Il motivo della richiesta di deroga al parcheggio è legato al fatto che la Secca, lavorando materiali anche di una certa dimensione, si trova in difficoltà soprattutto nello stoccaggio del materiale in entrata e del materiale in lavorazione, ma soprattutto anche del materiale in uscita. Ecco che allora con questa proposta si verrebbe a creare un nuovo parcheggio in area sud, prospiciente a tutta la zona di terra armata realizzata proprio sul fronte sud della Secca,
con un parziale riporto di materiale in maniera tale da sollevare in parte circa 80 centimetri, se non ricordo male, la zona che verrà prestata come parcheggio, che rimarrà comunque come zona golenale, nel senso che nell'eventualità di livello dell'Adige sopra un certo valore, quell'area lì è comunque prevista che venga allagata normalmente dal fiume, e per questo verrà predisposto un sistema sensori in maniera tale che parta un allarme. Voi sapete che comunque quando l'Adige comincia ad alzarsi non è che lo fa dalla sera alla mattina, cioè ci impiega un po', e quindi è previsto l'allarme, ma è anche visibilmente tangibile il fatto, per cui insomma però è prevista comunque questa dotazione tecnica. Sono previsti una serie di parcheggi per i dipendenti e appunto l'allargamento della sede, della rampa di accesso, proprio precisamente per motivi di sicurezza e di viabilità. La secca è presente sotto varie denominazioni già dal 1980 sul nostro territorio e attualmente impiega 65 persone, più chiaramente tutto l'indotto che ruota intorno alla ditta. Io mi fermerei qui, se lo ritenete necessario si possono anche trasmettere le immagini dei vari lavori a monitor, nel caso non abbiate avuto modo di vedere la documentazione.
Grazie Assessor Gatti, apriamo la discussione, prego Consigliere Parmesan.
Grazie, mi pare di ho capito giusto che quindi sarebbe in deroga anche con il nuovo PRG, perché quella è area di pregio e per cui comunque questa sarebbe una deroga, anche se avessimo il nuovo PRG.
Prego Assessor Gatti.
Sì, le aree che il piano, il PUP e il piano territoriale di comunità sono previste come aree agricole di pregio sono vincolate e quindi non sono modificabili. Sono modificabili solo tramite lo strumento della deroga previsto dalla legge 15. E anche quindi il nuovo piano, che naturalmente va a la nuova variante 2019, che naturalmente va a assorbire quelle che sono le modifiche portate avanti dal piano territoriale di comunità, che fra il resto è entrato in vigore la settimana scorsa con la delibera della giunta provinciale, e di fatto quella è un'area agricola di pregio.
Ci sono altri interventi? Prego, Assessor Gatti.
Scusate, mi sono dimenticato di precisare, naturalmente nell'iter istruttorio sono stati acquisiti i pareri sia dei bacini montani, perché appunto siamo vicini all'Adige, i lavori non sono fatti, non vengono eseguiti in fascia di rispetto, però comunque siccome area golenale è stato richiesto il parere dei bacini montani e dal servizio gestione strade per la fascia di rispetto nei confronti dell'SP90.
Se non ci sono altri interventi, passerei alla lettura della delibera. Il Consiglio Comunale delibera di autorizzare il rilascio a favore della ditta Zincheria Secca S.P.A. del permesso di costruire in deroga agli articoli 4.2, 7.7, 7.11, 2 e 5.1 delle norme di attuazione del vigente piano regolatore generale del Comune di Ala e in deroga all'articolo 64 e 87 della variante 2019 del piano regolatore generale adottata in via preliminare con deliberazione del commissario ad acta numero 1 del 22 maggio 2019 in regime di salvaguardia relativamente alla possibilità di ampliare la rampa di accesso allo stabilimento e di realizzare un nuovo parcheggio sulla PIED 268 e sulle PPF particelle fondiarie 1091/2, 1091/3, 1099/1, 1099/2, 1099/5, 1107/4, comune catastale Pilcante, ricadenti in area agricola con vincolo di protezione paesaggistica delle aree agricole e protezione delle rive dei corsi d'acqua, vincolate inoltre a piste ciclabili e percorsi pedonabili di progetto, subordinatamente all'ottenimento del nulla osta a derogare dalla giunta provinciale come da progetto predisposto dall'architetto Claudio Caprara e composto dai seguenti elaborati: relazione tecnico-illustrativa, estratti mappa, PRG, coreografia e PUP, documentazione fotografica. Tavola 1, stato attuale, planimetria generale. Tavola 2, sezioni del stato attuale, sezioni di progetto. Tavola 3, stato di progetto, planimetria generale. Tavola 4, stato di progetto, sezioni del terreno. Tavola 5, stato di raffronto, planimetria generale. Tavola 6, stato di raffronto, sezioni del terreno. E relazione geologica e geotecnica. Punto 2, di dare atto che le opere realizzate in deroga, ai sensi del comma 1 dell'articolo 54 del decreto del Presidente numero 861 del 19 maggio 2017 non possono essere distolte dalle finalità per le quali la deroga è stata richiesta. Si prescinde dall'autorizzazione nel caso in cui l'intervento sia successivamente diventato conforme alle previsioni urbanistiche in seguito all'approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione. Punto 3, di evidenziare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i ricorsi come previsto dalla legge. Presenti 14, favorevoli, astenuti, contrari 0. Quindi presenti 14, favorevoli 10, astenuti 4, Zendri, Campostrini, Bellorio, Parmesan, contrari 0. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità dell'atto. Presenti 14, favorevoli. Astenuti. Contrari 0. Quindi 14 presenti, favorevoli 13, astenuti 1, Bellorio, contrari 0. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, approvazione in linea tecnica ai sensi dell'articolo 49,3 lettera C e dell'articolo 50 del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige e dell'articolo 20,4 lettera A dello statuto comunale del progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione del teatro Sartori di Ala. Prego, sindaco.
Eccoci qua. Allora, se volete, non so se avete avuto modo di vedere i file allegati con l'illustrazione del progetto, altrimenti io li ho sulla chiavetta. Volete che li scorriamo assieme? Vi interessano? Vi interessa? Domanda? Risposta? Non mi frega niente di soli. No, domandovi. Se volete lo faccio scorrere, se no.
L'atto mio poi va a scorrere, poi.
Uno degli allegati è il rendering. Allora prima. Ah, scusa. Uno degli allegati è il rendering, adesso andremo a vedere assieme. Volevo un po' ripercorrere questa tappa. Allora, nel maggio del 2016, con una delibera di giunta comunale, decidemmo di affidare all'architetto Baldessari di Rovereto la progettazione preliminare della ristrutturazione, restauro, chiamatela come volete, del nostro teatro comunale. Perché questo? Perché il teatro Sartori di Ala, adesso io non ricordo precisamente l'ultimo anno di restauro di questo edificio, però è un edificio ovviamente datato, carente sotto tutti i punti di vista. Un teatro comunale dovrebbe essere un po' la culla della cultura, di una cultura di una città. Noi abbiamo dei palazzi bellissimi, importanti, abbiamo un teatro che, diciamo, coglie meno questo aspetto significativo del nostro centro storico. Per cui si era pensato appunto di affidare questo progetto all'architetto Baldessari. Un progetto, fra l'altro, che anche in una passata amministrazione, quando era sindaco Tiziano Mellarini, era già stato proposto e rivisto un progetto similare. L'architetto Baldessari ovviamente ci ha fatto questa proposta. Allora, ricordo che è un progetto preliminare allo scopo di far ragionare l'amministrazione, di far ragionare il committente sulle esigenze, soprattutto anche su quello che è la questione economica. Avrete visto che l'intervento è complessivo, per cui diciamo è globale relativamente all'intero edificio, sia nella parte interna che nella parte esterna, comprendendo anche la rivisitazione del parco della Roggia.